Levitico capitolo 3. Quando uno offrirà un sacrificio di riconoscenza, se offre bestiame grosso, un maschio o una femmina, lo offrirà senza difetto davanti al Signore. Poserà la mano sulla testa della sua offerta, la sgozzerà all'ingresso della tenda di convegno, e i sacerdoti, figli d'Aronne, spargeranno il sangue sull'altare da ogni lato. Di questo sacrificio di riconoscenza offrirà come sacrificio consumato dal fuoco per il Signore. Il grasso che copre l'interiora e tutto il grasso che vi aderisce, i due rognoni, il grasso che c'è sopra e che copre i fianchi e la rete del fegato che staccherà vicino ai rognoni. I figli d'Aronne faranno bruciare tutto questo sull'altare sopra l'olocausto che è sulla legna messa sul fuoco. Questo è un sacrificio di profumo soave, consumato dal fuoco per il Signore. Se l'offerta che egli fa come sacrificio di riconoscenza al Signore è di bestiame minuto, un maschio o una femmina, lo offrirà senza difetto. Se presenta come offerta un agnello, lo offrirà davanti al Signore. Poserà la mano sulla testa della sua offerta, la sgozzerà all'ingresso della tenda di convegno e i figli d'Aronne ne spargeranno il sangue sull'altare da ogni lato. Di questo sacrificio di riconoscenza offrirà come sacrificio consumato dal fuoco per il Signore il grasso, tutta la coda che egli staccherà presso l'estremità della spina dorsale, il grasso che copre l'interiora, tutto il grasso che vi aderisce, i due rognoni, il grasso che vi è sopra, che copre i fianchi, e la rete del fegato che staccherà vicino ai rognoni. Il sacerdote farà bruciare tutto questo sull'altare. È un cibo consumato dal fuoco per il Signore. Se la sua offerta è una capra, lo offrirà davanti al Signore. Poserà la mano sulla testa della vittima, la sgozzerà all'ingresso della tenda di convegno e i figli d'Aronne ne spargeranno il sangue sull'altare da ogni lato. Della vittima offrirà come sacrificio consumato dal fuoco per il Signore il grasso che copre l'interiora, tutto il grasso che vi aderisce, i due rognoni, il grasso che c'è sopra e che copre i fianchi e la rete del fegato che si staccherà vicino ai rognoni. Il sacerdote farà bruciare tutto questo sull'altare. È un cibo di profumo soave, consumato dal fuoco. Tutto il grasso appartiene al Signore. Questa è una legge perenne per tutte le vostre generazioni. In tutti i luoghi dove abiterete non mangerete né grasso né sangue.
Buongiorno e benvenuti. Oggi non avremo il microfono perché non c'è la batteria, mi dicono, e quindi speriamo che il tono della voce sia sufficiente perché possiate sentire bene. Si sente bene? Dai. Quante volte ci è capitato di ascoltare notizie di personaggi famosi, magari, che decidono di togliersi la vita, di farla finita? La storia degli artisti è piena di questi personaggi. Pensate a Marilyn Monroe, pensate a Kurt Cobain, pensate al cantante degli NXS. Gente che ha deciso di farla finita e si è suicidata. In America qualche anno fa c'è stato un caso, non perché sia particolare, ma soprattutto per le note di commento che è saltato agli occhi. Una donna, Bryn Hartman, una donna all'età di 40 anni che si pensava che avesse tutto nella vita, due bambini, uno di 6 e uno di 9 anni, che i vicini definivano come felici, un marito, Phil Hartman, un noto conduttore di un programma televisivo americano, nonché personaggio dei Simpson, nonché fondatore di un gruppo comico, sempre in America, gente che poteva dire che avevano tutto, che non gli mancava nulla, lusso, barca, aereo, macchine grandiose. Eppure il 28 maggio 1998 questa donna entra in casa sotto effetto di sedativi e di cocaina e spara 3 colpi contro il marito. Arriva la polizia e lei va in un'altra stanza, prende un'altra pistola e si toglie la vita lei stessa. Uno dei vicini dice: avevano tutto ciò che ciascuno di noi sogna, ed ecco cos'è successo. Un conoscente del marito di 20 anni, che lo conosceva da 20 anni, quindi un grandissimo amico, dice: tutto questo ci dimostra che possiamo conoscere bene le persone e non sapere nulla di ciò che realmente turba le loro vite. Perché accadono cose come queste? Perché gente che si autodefinisce affermata, gente che che secondo i canoni di questa società è definita come personaggio di successo, decide di fare qualcosa del genere? Noi non sappiamo le ragioni che ci sono dietro casi di omicidio e suicidio come questo. Non sappiamo ciò che turba realmente il cuore di una persona, ma sappiamo che il successo, l'affermazione, i beni, tutto quello che noi valutiamo come di valore, non è servito a dare reale pace al cuore. Come possiamo trovare la vera pace? E questo è il punto del problema. C'è un problema di mancanza di pace nel cuore della persona. E come noi possiamo trovare pace, vera pace? I modi comuni, gli espedienti che noi tentiamo, sono generalmente riconducibili a tre cose. La prima cosa, cercare di cambiare le circostanze. Non ci va bene quello che ci capita intorno. Non ci va bene il lavoro, non ci va bene la casa, non ci va bene la città, non ci va bene gli amici, non ci va bene il marito o anche la moglie, e allora decidiamo di cambiare, pensando che questo cambiamento di tutte queste cose possa migliorarci la qualità della vita, possa darci pace. Un secondo metodo è quello di fuggire dal problema. È possibile tentare di dimenticare la difficoltà, le circostanze che si vivono, attraverso l'uso di alcol, di droghe, di stupefacenti, di medicine, di sedativi. Possiamo fuggire dai nostri figli, dal nostro lavoro, letteralmente dalla nostra sposa, dal nostro sposo. Sono tutti meccanismi che possiamo adottare per fuggire dalla difficoltà. Oppure possiamo scegliere la strategia del biasimo. Non è colpa mia, è colpa di quello, è colpa di quella circostanza, è colpa del mio capo, è colpa di mia moglie, è colpa di tante cose, di qualcosa che sta fuori. Queste sono le strategie. Ma nessuna di queste strategie, vorrei oggi dirvi, può darci la vera pace. Perché siamo raggiunti, noi possiamo cambiare le circostanze. All'inizio sembra che vada meglio, ma poi nuovamente evolgono al peggio e ritorna la situazione di prima. Possiamo dedicarci a qualcosa che ci stordisce, ma alla fine, quando ci svegliamo, il problema è lì. Addirittura siamo ancora più intontiti di prima perché storditi da alcol o da droghe. Possiamo biasimare qualcuno, ma nonostante il fatto che riusciamo a scaricare la colpa dei nostri problemi, le nostre difficoltà su qualche altro, il nostro cuore rimane dentro, turbato, rimane senza pace. Ma allora, come possiamo trovare pace? Com'è possibile trovare pace? Noi abbiamo iniziato alcune settimane fa questo studio, queste predicazioni sul Levitico, e abbiamo visto che questo libro ci dà delle immagini, delle ombre di quel che Cristo ha fatto per il credente sulla croce. Abbiamo visto le volte scorse il sacrificio dell'Olocausto, il sacrificio nel quale Dio dichiara il suo amore per noi e ci dice: tu mi appartieni. Domenica scorsa abbiamo visto la risposta logica a quella dichiarazione d'amore da parte del Signore con il sacrificio di grano, le oblazioni, dove noi rispondiamo a quell'invito, a quella dichiarazione di appartenenza del Signore, e diciamo: Signore, ti voglio dedicare tutta la mia vita. Una vita, come abbiamo visto, che dovrebbe essere segnata dalla preghiera, dallo Spirito Santo, fondata sulle promesse del Signore. E con oggi, il capitolo 3, noi abbiamo una terza risposta. Abbiamo la risposta del Signore alla ricerca della vera pace nella nostra vita. Abbiamo detto che queste offerte rappresentano la provvidenza, il provvedimento di Dio per i bisogni fondamentali. L'olocausto, il bisogno di amore, le oblazioni, il bisogno di risposta, di dichiarare la nostra appartenenza al Signore. e quindi il frutto di gioia che ne deriva da questa dichiarazione al Signore. E adesso il bisogno di pace. Il bisogno di pace. Non è casuale che abbiamo questa logica, come dire, a disposizione delle offerte. C'è una conseguenza. Dio dipinge prima il suo appartenere a Lui, la nostra risposta e quindi la pace che possiamo avere nel nostro cuore. Guardiamo dunque ai sacrifici di riconoscenza. Il capitolo 3 ci dipinge una scena che è molto simile a quella che abbiamo visto nel capitolo 1, nell'Olocausto. È molto simile rispetto alla selezione dell'animale. Vorrei rileggere con voi i versetti 12 a 17. Se la tua offerta è una capra, l'offrirà davanti al Signore. Poserà la mano sulla testa della vittima, la sgozzerà all'ingresso della tenda di convegno e i figli di Aronne ne aspergeranno il sangue sull'altare da ogni lato. Della vittima offrirà come sacrificio consumato dal fuoco per il Signore il grasso che copre l'interiore, tutto il grasso che vi aderisce, i due rognoni, il grasso che c'è sopra e che copre i fianchi e la rete del fegato che si staccherà vicino ai rognoni. Il sacerdote farà bruciare tutto questo sull'altare e un cibo di profumo soave consumato dal fuoco. Tutto il grasso appartiene al Signore. Questa è una legge perenne per le vostre generazioni. In tutti i luoghi dove abiterete non mangerete né grasso né sangue. Il modello è simile al modello generale dell'offerta. C'è l'offerente che prende l'animale, si reca davanti alla tenda di convegno, posa le sue mani sulla testa dell'animale in segno di identificazione con lo stesso, quindi uccide l'animale, l'offerente, non il sacerdote non sgozza l'animale, in questo modo dichiara la propria responsabilità per la colpa di quell'animale innocente, e se pensiamo che questo animale è un'ombra di Cristo, dichiariamo con questo atto la nostra responsabilità per la morte di Cristo sulla croce. Quindi il sacerdote espulsa il sangue, che il sangue è simbolo della vita, ed ecco perché questo divieto di mangiarne, di consumarne, sull'altare davanti a Dio. Questi sono i punti comuni con l'offerta in generale, il modello dell'offerta, ma ci sono alcuni elementi particolari, specifici, come in ogni offerta. Il primo elemento, nella lettura che abbiamo fatto sicuramente non vi sarà sfuggito la ripetizione di qualcosa. Tutto il grasso appartiene al Signore. Ci avete fatto caso quante volte viene detto tutto il grasso? Nell'Olocausto l'intero animale è consumato dal fuoco. In questa offerta invece Dio dà specifiche istruzioni. Il grasso dell'interiore e dei reni. E poi versetto 16 questa frase. Tutto il grasso appartiene al Signore. Ora, se voi avete fatto la mia stessa esperienza da un anno e mezzo circa questa parte e avete preso un po' di peso, avete messo un po' di grasso, mi sembra consolante l'idea che tutto il grasso appartiene al Signore, no? È interessante, cioè è bellina questa cosa. Però vediamo un po' meglio che cosa che ci viene detto. Che cosa significa questa cosa che tutto il grasso appartiene al Signore? Oggi nella nostra cultura additare qualcuno come grasso è offensivo. Il modello della nostra società di uomo e donna non è certo quello di una persona cicciottella, rotonda, ma è una persona filiforme, una persona snella, senza macchie, senza tracce di grasso. Ma pensiamo che non è stato sempre così. In quelle culture il grasso non se lo poteva certo permettere chiunque, perché grasso significava disponibilità economica per mangiare e non c'era sempre per chiunque. Pensiamo a chi conosce un po' l'esperienza dei paesi dell'Africa, dove crescita economica significa crescita anche della cintura. Cioè, la gente incomincia ad allargare il bottone quando mangia. E dove non c'è da mangiare, cosa volete che allarghi? Quale grasso volete che ci metta? Ed è così anche per l'israelita. Leggete, seguitemi nella lettura di Genesi 45. Vedete che cosa dice il faraone. Il faraone disse a Giuseppe, di ai tuoi fratelli, fate questo, caricate le vostre bestie e andate, tornate al paese di Canaan, prendete vostro padre, le vostre famiglie e venite da me, e io vi darò il meglio del paese d'Egitto e voi mangerete il grasso della terra. il grasso della terra. Ora, la terra è grassa? Ha problemi di linea anche la terra? No, non penso che questo sia l'interpretazione. Che cosa ci vuole dire? Il grasso della terra significa il meglio, l'eccellenza del raccolto della terra. Considerate ancora numeri 18-12. Ti do pure tutte le primizie che essi offriranno al Signore, il meglio dell'olio e il meglio del mosto e del grano. Qui la parola grasso non c'è, però l'equivalente ebraico di meglio, eccellente, è proprio grasso. Cioè il grasso del vino è proprio il vino della migliore qualità, il vino eccellente, più pregiato. Nell'offrire il grasso, tutto il grasso al Signore, che cosa ci viene detto? Ci viene detto che tutto quel che c'è di buono nella nostra vita viene dal Signore, viene dall'Eterno. Giacomo 1,17 l'afferma con altre parole: ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento. Il primo punto che vorrei fissare oggi è questo, che per avere pace nella nostra vita dobbiamo riconoscere che Dio è la fonte di ogni bontà. Tu non puoi avere alcuna pace nella tua vita se Dio è fuori dal tuo schema. Dio è la fonte di ogni bontà. Dio è la fonte di ogni bontà. Non c'è nulla di buono nella nostra vita che non possa venire da Lui. Il secondo elemento distintivo di questa offerta: l'offerente mangia il sacrificio. È una cosa che capita solo in questa offerta. Viene data una disposizione di cosa offrire al Signore, viene data una disposizione di cosa trattenere da parte dei sacerdoti, e poi ci viene detto che quel che resta può essere consumato dall'offerente. Poteva essere consumato con chiunque in quella circostanza era cerimonialmente puro, cioè con coloro che appartengono al Signore. Questa offerta diventava allora un momento di celebrazione con tutto il popolo. Ora è bello pensare che durante le quattro feste religiose che si avevano in Israele, dove molta gente affluiva a Gerusalemme e faceva degli olocausti e faceva dei sacrifici di questo proprio tipo, c'era molta carne macellata e c'era molta disponibilità di cibo da poter condividere. E che cosa ci dice questo? Cosa ci dice questo atto di condivisione con chi era cerimonialmente puro? Ci dice qualcosa sulla giusta relazione fra l'uomo e Dio. Dio ci dice: tu appartieni a me. Noi con la seconda offerta rispondiamo a quell'amore di Dio. E con questa terza diciamo che celebriamo all'interno del suo popolo questa opera da parte del Signore. La celebrazione non è limitata alla persona che presenta l'offerta, non è che lui fa l'offerta e lui ne mangia, ma ne mangia insieme alla comunità che appartiene al Signore, cioè i cerimonialmente puri. Fratelli, noi c'è una verità stupenda nel Nuovo Testamento che ci viene detta, che noi siamo un corpo. E questo corpo prende beneficio dalla relazione che ciascuno di noi vive con il Signore. Se tu hai pace con il Signore, questa tua pace impatterà la funzionalità, il benessere di tutto quanto il corpo. Questa è un'altra cosa fondamentale che questa offerta ci parla. Ci parla di celebrazione, ci parla di dimensione comunitaria per la pace. Non puoi vivere la pace nel tuo isolamento. La pace è un bene che va condiviso, che va celebrato insieme con il suo popolo. E questo ci parla della giusta relazione fra Dio e l'uomo, non un rapporto solamente verticale, ma un rapporto anche orizzontale. Il terzo elemento distintivo di questa offerta. La gente comune però non poteva mangiare tutto. Tutto il grasso apparteneva al Signore, qualcosa poteva mangiare la gente, ma qualcosa era riservato al sacerdote. Vorrei che leggeste con me Levitico 7, facciamo un salto, che parla ancora di questo tipo di offerte. Sto leggendo da Levitico 7, versetti da 28 a 34. Levitico 7, 28 a 34. Il Signore parlò ancora a Mosè e disse: parla ai figli di Israele e di loro. Colui che offrirà al Signore il suo sacrificio di riconoscenza porterà la sua offerta al Signore, prelevandolo dal suo sacrificio di riconoscenza. Porterà con le proprie mani ciò che deve essere offerto al Signore mediante il fuoco. Porterà il grasso insieme con il petto per agitarlo come offerta agitata davanti al Signore. Il sacerdote farà bruciare il grasso sull'altare, ma il petto sarà di Aronne e dei suoi figli. Darete pure al sacerdote, come offerta elevata, la coscia destra dei vostri sacrifici di riconoscenza. Chiunque tra i figli d'Aronne offrirà il sangue del grasso dei sacrifici di riconoscenza avrà come sua parte la coscia destra. Infatti, dai sacrifici di riconoscenza offerti dai figli di Israele, io prendo il petto dell'offerta agitata e l'offerta e la coscia dell'offerta elevata, e li do al sacerdote Aronne e ai suoi figli per legge perenne, che sarà osservata dai figli di Israele. Che cosa sta dicendo qui il Signore? Il Signore sta dicendo: farete la vostra offerta, tutto il grasso appartiene a me, ci sarà un residuo che potrete mangiare e consumare insieme come popolo, ma c'è il petto e la coscia destra che saranno dati al sacerdote, ad Aronne e ai suoi figli. Perché? Perché questa particolarità del petto e della coscia destra? Il petto, non ho trovato grandi riferimenti nella scultura, ma il petto mi viene da dire che la porzione, la parte del corpo più vicina al cuore. E mi sembra naturale che questa venga data in questo modo. La coscia invece c'è qualche riferimento. La coscia è il muscolo, o dovrebbe essere il muscolo più forte nel corpo, in particolare la coscia destra, tranne che non siate dei mancini. In Apocalisse c'è un riferimento anche a questo. In Apocalisse 19,16 noi leggiamo di Gesù, è una visione che ebbe Giovanni, e sulla sua veste, sulla sua coscia porta scritto questo nome: Re dei Re e Signore dei Signori. Il nome è scritto sulla coscia, in qualche modo, per descriverne la forza. Ma allora, se questa interpretazione è corretta, che cosa abbiamo? Abbiamo che il petto e la coscia stanno a rappresentare l'amore e la forza. Amore e forza che devono essere dati al sacerdote, in qualche modo, come rappresentante di Dio, in tutto questo cerimoniale, in questo atto. E la verità è importante per noi, perché ai fini del conseguimento della vera pace ci dice qualcosa di interessante per la nostra vita, questa sottolineatura dell'amore e della forza. Ci dice che noi non possiamo avere vera pace se non abbiamo fiducia nell'amore e nella forza del Signore. Questa è l'esperienza degli uomini della Scrittura. Guardate il Salmo 62, che cosa dice? Fino a quando vi scaglierete contro un uomo e cercherete tutti insieme di abbatterlo come si abbatte una parete che pende o un muro che cade? Essi non pensano che a farlo cadere dalla sua altezza, prendono piacere nella menzogna, benedicono con la bocca, ma in cuor loro maledicono. Dio ha parlato una volta, due volte ha udito questo, che il potere appartiene a Dio. A te puro, Signore, appartiene la misericordia, poiché tu remunerai ciascuno secondo le sue azioni. Salmo 62. Nei primi versetti, versetti 3 e 4, il salmista descrive la sua situazione e dice: sono attaccato dai nemici che stanno cercando il mio male e mi sento come un muro che sta per crollare, stanno cercando in tutti i modi di farmi cadere. Non penso che sia una situazione semplice, è una situazione turbata quella di questa persona, Ma arrivato a un certo punto, ai versetti 11 e 12, arriva a questa conclusione, che Dio è potente e che Dio è amore, misericordia. E concentrandosi su questi due elementi, il salmista riesce a trovare la via d'uscita alla situazione di difficoltà, alla mancanza di possibile pace nella sua vita. Ma ditemi questo, se non è il fondamento su cui anche noi dovremmo fare affidamento per superare le difficoltà, per avere la vera pace nella nostra vita. Dio ci ama, cioè Egli sta agendo per il nostro bene. Nessuna situazione, brutta o bella che possa sembrare, può cambiare il fatto che Dio ci ama e che sta agendo per il nostro bene. E Dio è potente. Non solo Dio ci ama, ma Dio è potente di mettere in pratica quell'amore. Sarebbe limitante il fatto di poter considerare il Dio come amore, ma avere un braccio così corto da non poter mettere ad efficacia quell'amore che ci dichiara. L'amore va accompagnato con la potenza, il suo braccio è forte per mettere in pratica il suo amore. Dio è potente. E questo è di grande conforto. Tutto ciò che temiamo, ci viene detto, è sotto il suo controllo. E non c'è nulla che possa sorprenderlo o coglierlo di sorpresa. La pace passa, la vera pace nella propria vita passa attraverso la fiducia nell'amore e nella forza del Signore. Tutta la carne, il quarto elemento distintivo, deve essere consumata in fretta. Ha una scadenza. Guardate sempre in Levitico 7, versetto 15 in avanti. La carne, del sacrificio di ringraziamento e di riconoscenza sarà mangiata il giorno stesso in cui esso è offerto. Non se ne lascerà nulla fino alla mattina, versetto 15. Ma se il sacrificio che uno offre è votivo o volontario, la vittima sarà mangiata il giorno che egli la offrirà, e quel che ne rimane dovrà essere mangiato l'indomani. Ma quello che sarà rimasto della carne del sacrificio fino al terzo giorno dovrà essere bruciato. Se uno mangia della carne del suo sacrificio di riconoscenza il terzo giorno, colui che l'ha offerto non sarà gradito. Dell'offerta non gli sarà tenuto conto. Quella carne è immonda e colui che ne avrà mangiato porterà la pena della sua iniquità. La carne. La carne doveva essere mangiata, secondo del tipo di offerta che veniva fatta, offerta di ringraziamento, entro due giorni, e non poteva alcun pezzo, in ogni caso, essere mangiato il terzo giorno. Perché? Perché questa minuzia di dettagli? Perché tutti questi dettagli? Credo che ci sia anche qui un'importante verità per noi. Noi non possiamo dipendere per la pace in Dio unicamente dalle nostre esperienze passate. Probabilmente tu hai sperimentato nel passato la grazia, la consolazione, la protezione, l'amore del Signore, ma questo non può essere elemento sufficiente per darti la pace nell'attuale situazione oggi. L'esperienza deve essere rinnovata. Non possiamo campare sul, come dire, di rendita. Abbiamo bisogno di un impegno nuovo e rinnovato quotidianamente. E d'altronde cosa ci invita la Scrittura a fare? Non ci invita a cantare un canto nuovo al Signore ogni giorno? Se noi non riusciamo in questo, noi perderemo la pace. Noi perderemo la tranquillità. Tutto questo, in sintesi, ha una grossa eco in Romani 8. Vi ricordate che cosa dice Romani 8? Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come è scritto, per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore da macello, ma in tutte queste cose non siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Vedete come inizia questo brano, vedete come finisce questo brano. Inizia e finisce con l'amore e il potere del Signore. Dio è colui che ci ama e ha fatto tutto questo per noi. E Dio è potente, nessuna cosa potrà separarci. Dove lo vediamo questo potere? Nessun'altra creatura potranno separarci, cioè saranno capaci di mettere in piano, di mettere in azione qualcosa per separarsi dall'amore di Dio. Tutto passa tramite la fiducia nell'amore e il potere di Dio. Le circostanze potranno sommergerci, le circostanze potranno essere quelle che sono. Paolo non sta dicendo qui che affronteremo sempre situazioni facili, ma sta dicendo che tutte queste cose non potranno sommergere il credente. Io non sto parlando della pace con Dio in senso di salvezza. Dio ci ha dichiarato la sua appartenenza. Noi abbiamo risposto a quell'appartenenza nella seconda offerta. Ma il fatto che noi siamo stati salvati, che gli abbiamo risposto, non ci dice che siamo stati strappati dalla realtà che quotidianamente viviamo per vivere in un mondo idilliaco. Noi rimaniamo con le nostre difficoltà il più delle volte, con la malattia, con la prova, con la persecuzione. E come manteniamo la pace in queste circostanze? Forse quella donna ha conosciuto un mondo di disperazione e ha pensato che l'unica soluzione per risolvere il suo problema, il suo bisogno di pace, era quella di farla finita, di prendere una pistola e sparare a se stessa e al marito. Ma non sempre questa è la reazione. Qualche tempo fa, vi ricordate che abbiamo visto il video, quello di Porte Aperte, di quella donna con la sua testimonianza, quella signora cinese, che diceva di suo marito che era stato ucciso? E diceva, vabbè, è stato ucciso, però questo piuttosto che abbattermi è stato un motivo di forza per avere più fiducia ancora nel Signore. Ci sono reazioni diverse alle difficoltà. Una di queste è quella di alcuni missionari, John e Betty Stamm. Erano dei credenti che si erano conosciuti al Moody's Bible Institute intorno al 1930, all'età di 20 anni. Si sposarono. Lei, Betty, era figlia di missionari cinesi. Dopo il matrimonio, nell'ottobre del 1933, si trasferiscono in Cina, in un villaggio. 14 mesi dopo, alcuni rivoluzionari comunisti, guidati da Mao Zedong, giungono nella città dove si trovavano questi due missionari, John e Betty, e la loro figlia Helen, e li arrestano. L'8 dicembre i soldati discutevano su come uccidere la bambina. Un contadino cinese sente la loro discussione e gli dice, lasciatela vivere. E i soldati gli dicono, facciamo sto scambio, la bambina vive ma tu muori al posto suo. Quel contadino cinese disse, questa è storia vera, non vi sto raccontando una favola, Il contadino cinese disse, va bene, la bambina ebbe la vita salva, ma il contadino cinese venne ucciso subito. Il giorno dopo però quei soldati non erano ancora soddisfatti e ritornarono alla casa degli Stamm. Li presero tutti e due, mentre la madre lasciò la figlia nel sacco a pelo, mettendo un pannolino pulito e qualche soldo e pregando per il suo futuro. Dopodiché gli Stamm vengono fatti sfilare, se volete, nudi, per la via di quel villaggio. Arrivato a un certo punto si crea un po' di folla e decidono di condannarli a morte. C'è un medico cinese, un cristiano, fino a quel momento nominale, perché ha tenuto la bocca chiusa, che spende alcune parole in loro favore. I soldati gli dicono, ma non sarai mica tu un credente? Quella persona che fino adesso aveva taciuto davanti a quella circostanza non può più resistere in cuor suo. E dice, sì, sono un credente. Lo pigliano e lo ammazzano. Dopodiché gli dicono agli Stamm, inginocchiatevi. Prendono una spada e decapitano la testa del marito. mentre la moglie tentava di prendere la testa, viene decapitata anche lei. Quando i genitori di Betty, di questa missionaria decapitata, furono informati della sua morte, risposero per telegrafo al personale della China Island Mission con queste parole: apprezziamo molto la sua consolazione. Il sacrificio sembra grande, ma non troppo grande se confrontato a quanto lui ha dato per noi, sperimentando la grazia di Dio e credendo di cuore. Romani 8:28. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Queste sono le parole della mamma di quella missionaria uccisa nei confronti dei responsabili della missione. Stavano cercando di consolarla, ma lei aveva davanti a sé l'immagine di Romani 8:28. È grande il sacrificio, ma è ancora più grande quel che Cristo ha fatto per noi. Ma non è tutto qui. Vi leggo anche le parole che la sorella, che si chiama Helen, come la figlia di questi missionari uccisi, che scrive ai suoi genitori: papà e mamma prediletti, non avete bisogno di sentirvi dire quanto vi amiamo e quanto stiamo pregando per voi in questi giorni. Davanti a me, continua, ho una immagine radiante di Betty e John con il palmo della vittoria di fronte al trono, mentre cantano una canzone di gioia per il fatto di aver dato tutto ciò che avevano al loro maestro. Piangere sarebbe riduttivo per una cosa che in fondo sappiamo che era solo nelle mani di Dio. Il mio cuore è molto triste, è vero, molto triste per voi, per l'umana, come dire, dispiacere. Ma vedete quale scena avevano queste persone davanti? Vedete quale realtà, quale immagine si presentava davanti alla loro vita? Conserviamo noi questo tipo di pace? Davanti alle nostre difficoltà, abbiamo veramente fiducia nell'Iddio infallibile, nell'Iddio d'amore? Io spero che nessuno di noi si trovi nella condizione di dover affrontare un atto estremo come quello degli Sten, che si trovi a dover essere decapitato per la propria fede in Cristo. Spero che nessuno di noi faccia questo. E io questa mattina voglio sperare che nessuno di noi, di voi qui, abbia nella mente pensieri come quelli che aveva quella donna che invece si è suicidata. Difficoltà della vita, forse analoghe, a reazioni totalmente opposte. Io non so quali sono le difficoltà che tu potrai incontrare, ma so per certo che prima o dopo le incontrerai. Affronteremo delle difficoltà in questa vita, ci capirà di affrontare delle prove, ci capirà di avere a che fare con situazioni che, piuttosto che essere controllati da un Dio potente ed amorevole, ci sembra che siano controllate dalla casualità, dal capriccio, dal maligno. Cosa facciamo davanti a queste cose? Cosa facciamo davanti a queste situazioni? Il messaggio di questo libro, il messaggio di questa offerta, il messaggio di tutta la scrittura, del Salmo 62, di Romani 8, è solamente questo: tu, oh Dio, sei forte e mi stai amando. Dio ci offre la pace per mezzo di Gesù Cristo, la pace attraverso le circostanze che stiamo vivendo. I nostri tentativi di cambiare le circostanze, di fuggire, di accusare qualcuno, possono essere solamente dei palliativi, qualcosa che dura veramente poco, ma noi possiamo avere la vera pace solo andando in Cristo. Credere con tutto il proprio cuore che nulla, veramente nulla, potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Vogliamo inchinare il nostro capo. Io vorrei che quest'oggi ciascuno di noi riflettesse su questo, che tutto il grasso della nostra vita deve appartenere al Signore. dobbiamo riconoscere, se vogliamo la vera pace all'interno delle circostanze, che Dio è la sola fonte di bene e di bontà per la nostra vita. Dobbiamo riconoscere che nella Chiesa non c'è spazio per dei credenti solitari, ma la pace è un dono che dobbiamo celebrare insieme col suo popolo. Dobbiamo riconoscere che se vogliamo pace, dobbiamo confidare, aver fiducia nell'amore e nella potenza del Signore. Dobbiamo confidare che se vogliamo la pace nelle circostanze, abbiamo bisogno di una relazione rinnovata quotidianamente. Non possiamo pensare a quel che è stato, ma quotidianamente